Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là, seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose, e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Il Vangelo di oggi ci vuole parlare della, in cammino verso la Pasqua, di purificare non solo il luogo dove si manifesta Gesù, che è la nostra Chiesa, ma soprattutto il nostro cuore, perché il nostro cuore è il primo posto dove abita Dio. E quindi con questo Vangelo di purificazione un po' noi ci dobbiamo chiedere: che cosa devo fare perché il Signore possa abitare bene dentro di me, ci possa stare comodamente, volentieri? Le parole che vengono usate nel Vangelo mi servono a me per potervi dare uno spunto di riflessione. La prima parola è che Gesù entrò nel Tempio e trovò animali, cambiamonete, eccetera. La parola trovare vuol dire fare una scoperta inaspettata. Quindi quando Dio entra nella sua Chiesa, e la sua Chiesa è anche la nostra esistenza, e io domenica vi dissi: voi, noi siamo le persone belle, perché Dio ha reso bella la nostra esistenza, perché siamo a sua immagine e somiglianza. Il primo sguardo che ha il Signore è trovare non un luogo arieggiato, dove si respira un clima positivo, un cuore gioioso, ma trova un'aria pesante. Entra nella sua Chiesa, entra nel nostro cuore e trova, noi diciamo, il Vangelo parla di mercato, trova la pesantezza della vita. Cos'è che rende pesante la nostra vita? Cosa potrebbe rendere pesante il nostro cuore? Allora, intanto è Dio che si meraviglia, non in senso positivo ma in senso negativo. Oddio, che succede? Pensate, Dio vuole entrare nel mio cuore e trova tanta roba che addirittura quasi non c'è posto per Lui. Lo troviamo anche il giorno di Natale: andò a Betlemme, non c'era posto nell'albergo, ma poi si scopre che quell'albergo era il cuore dell'uomo e non c'era posto nel cuore dell'uomo. Non solo trova questo, allora che cosa fa per poter entrare? Se io entro in una stanza, in un luogo che è pieno di roba, per poterci abitare discretamente, devo liberare la stanza. In questo contesto siamo nel Tempio di Gerusalemme e trova, cambia monete, animali, tutte cose lecite allora, non oggi, necessarie per poter fare un culto a Dio, però aveva così preso il sopravvento, come tante volte anche nella nostra vita. Ci sono tante cose lecite, necessarie per un certo periodo di tempo, ma poi negli anni purtroppo diventano ingombranti, sono così ingombranti che la gente che andava nel tempio allora a pregare, a offrire, si dice, sacrifici a Dio, si erano quasi dimenticati di Dio, facevano tutto per Dio, ma in realtà avevano perso l'obiettivo. Quindi cosa fa il Signore oggi? Vuole entrare nel mio cuore, nella mia vita, e vorrebbe trovarci spazio. Allora ecco perché il Signore prese questa cordicella e fece ribaltare, si dice cambia monete, butta all'aria soldi, butta all'aria le sedie, i tavolini, eccetera. Sapete perché? Perché in piedi resta solamente l'uomo e Dio. Quasi a dire, per fare un culto, per stare alla presenza di Dio, non ci deve essere niente che si deve frapporre fra me e il Signore. Ecco perché, certo, vengono buttate via le colombelle, buttate giù tutte cose lecite nel culto ebraico. Però quello che a me interessa è farvi capire, al nostro Dio gli interessava l'uomo, non gli interessavano i sacrifici, non gli interessavano il mercato, eccetera, ma quanto piuttosto voleva incontrare l'uomo. E l'uomo, cioè le persone, non avevano più la forza di guardare il volto di Dio. Perché quando poi siamo preoccupati, a volte può succedere anche a noi, preoccupati delle cose che dobbiamo fare, anche delle preghiere che dobbiamo dire, ci si dimentica del volto di Dio. Io sacerdote a volte devo stare particolarmente attento nel dire la preghiera anche della messa. Io devo sempre avere davanti il volto di Dio e le parole che dico devono sempre rivolgersi a Dio, ma qualche volta succede a me, a chi fa un servizio liturgico, a chi fa qualsiasi cosa, dobbiamo sempre avere il volto di Dio. Ma anche nelle nostre famiglie, dove è il luogo dell'amore, del servizio, si fanno le cose, ma non dobbiamo mai dimenticarci il volto di Dio. Che si faccia da mangiare, che si stira, che si faccia a letti, che si studi, sempre il volto di Dio. Quando invece il volto di Dio viene oscurato nelle nostre case, nel nostro cuore e nelle nostre chiese, il rischio che noi facciamo tante cose buone, sagge e anche lecite, ma ti sei dimenticato dell'essenziale, il volto di Dio. A volte i bambini chiedono lo sguardo del padre o della madre, e a volte troppo prese, succede anche nelle nostre faccende, troppo prese da fare le cose che so, da mangiare al bambino, e ci si dimentica del bambino. Siamo troppo presi a volte da dargli anche il necessario e non si gode del volto, dello sguardo del bambino. Questo anche le mamme che hanno partorito, agli adulti e anche noi preti. E così allora ci si dimentica di chi? Di colui che ci fa essere belli, che ci fa essere a sua immagine e somiglianza. Ecco perché chiede un cuore come il vero tempio di Dio, che sia libero. Allora resta in piedi l'uomo, perché uso l'espressione restare in piedi? Perché l'uomo prega davanti a Dio rimanendo in piedi. E perché, sapete perché si prega rimanendo in piedi? Noi l'abbiamo perso un po' questa... Perché il Signore, quando l'uomo prega in piedi davanti a Dio, appena il Signore gli fa capire una cosa, è pronto a partire per mettere in pratica quello che il Signore gli ha detto. Non si prega per pregare, si prega perché il nostro Dio vuole essere lodato, ringraziato, e poi lo vediamo subito dopo, e anche perché il Signore ha un messaggio da darmi, da consegnarmi, e io lo possa subito mettere in pratica. Se io prego tutti i giorni, ma di quello che il Signore mi dice non sono disposto a mettermi in cammino, rischia di essere un po' come una medicina, si fa per stare bene, ma si prega perché il Signore ha un messaggio da lasciarmi, da consegnarmi, ecco perché resta in piedi. Quando ci sono troppe cose nel mezzo non si comprende. Viene un'immagine di una volta in una famiglia, c'era un Gesù bambino in mezzo a tanti giocattoli. E io feci notare a queste persone che Gesù non può stare in mezzo a tanti giocattoli. Come il crocifisso nelle nostre case non può stare in mezzo a tanti quadri. Deve essere unico, ben visibile, identificabile, perché il Signore non vuole essere confuso con niente e con nessuno. Quando lo confondiamo, e noi tante volte nelle nostre case abbiamo, e parlo di un'immagine, su un crocifisso, non lo possiamo mettere alla pari di, perché Dio è Dio. Ma non solo, siccome il Signore vede, entra in questo luogo, questa chiesa, questo tempio, che poi è anche il nostro tempio, il nostro cuore, che cosa fa? Allora dice, ma lo sapete ragazzi che state distruggendo il vostro cuore? State sciupando non solo il tempio di Dio, il luogo dove dobbiamo incontrare, ma state sciupando anche, dire sciupare il vostro cuore vuol dire sciupare la propria vita. Con il discorso che ci mettiamo tanta roba dentro, sono tante cose necessarie, mamma mia, tante cose da fare importanti e non c'è posto per Dio, oppure relegato da una parte. Allora dice una parola, distruggete. Sapete cosa vuol dire distruggere? La prima immagine è quella di buttare giù. Il termine vorrebbe dire liberate, sciogliete. Lo troveremo il giorno delle palme. Sciogliete quell'asinello che è legato, perché ci possa montare su, e Gesù ci monta sulle spalle. Richiama un altro termine ancora per farvi, anche quando Lazzaro, che era messo nella tomba e tutto legato con le fasce, gli dice scioglietelo, liberatelo e fatelo andare. Allora la parola distruggere non è fare muratore e buttare giù con le gru la chiesa, oppure buttare giù, far morire la nostra esistenza, ma come se dicesse liberate il culto, sciogliete ciò che lega le cose negative perché possiate fare un culto degno di Dio. Ma che cosa dobbiamo liberare e sciogliere? Che cosa potrebbe mancare a noi per poter vivere bene l'incontro con Dio? Quando faccio un esempio, ma molto semplice, ci sono molti ragazzi, molti genitori avete bambini a catechismo. Una delle cose che quando io con i catechisti abbiamo chiesto il cosiddetto patto, l'impegno per vivere bene l'anno di catechismo e la messa, sapete qual è stata la difficoltà di questo patto? Non era tanto il catechismo, era la messa. Perché io la domenica voglio essere libero di fare quello che mi pare. Da questo dobbiamo sciogliere. Quando noi si vive l'incontro con Gesù, l'incontro con, quindi con qualche cosa di pesante, negativo, faticoso, sembra quasi che mi venga chiesto chissà quale sacrificio, questo dobbiamo sciogliere. Quando io l'incontro con Gesù lo vivo come una pesantezza, questo è il culto sbagliato che non vuole Dio. A quei tempi era legato a un'immagine, perché? Perché noi no, alla fine ci si dimentica del volto di Dio e ci siamo preoccupati di che cosa? Di qualcos'altro, che poi magari potrebbe essere il dormire un'ora di più, può essere un riposo, può essere una girata. Oh, Ma vi rendete conto? Quello che non sopporta il Padre Eterno, che chiede al nostro cuore, a tutti quanti, di liberare, è che sia un incontro gioioso, anche perché, fino a prova contraria, il nostro Dio è un Dio d'amore, è un Dio che rende bella la nostra vita, è un Dio che fa tutto con gratuità, non ci chiede niente in cambio. E allora quando noi partecipiamo al culto, che è l'Eucaristia, ma anche la preghiera, con stanchezza, con fatica, con giramento di scatole, e poi magari dobbiamo sempre lì, dai piccoli ai grandi, si vede sempre le cose negative, questo è un cuore sbagliato, questo è un cuore che chiede di essere purificato, questo è un cuore che vive le cose belle in modo negativo. Sì, magari anche noi adulti siamo qui, abbiamo fatto la nostra Santa Messa, facciamo le cose perché le dobbiamo fare. Ma io non ho mai visto una persona, non dovrebbe mai accadere, un uomo che ama una donna, che non lo viva con gioia il proprio amore. Non esiste una relazione di bene che non sia fatta con la gioia del cuore. Allora io aggiungo, noi dobbiamo migliorare il nostro stare con Dio mettendoci la gioia, perché quel che ci manca è la gioia, e la gioia scaturisce quando tu hai scoperto che tu sei una persona preziosa agli occhi di Dio, che il Signore ti ama e ti accoglie così come sei, che rende bella la tua vita anche quando tu fai di tutto per sciuparla. Anche il peccatore più incallito che viene in chiesa e che è accolto con le braccia aperte dal nostro Dio viene con gioia, perché ha un bisogno estremo di ricevere la pace. Sapete chi non viene con gioia in chiesa? I pieni di sé, gli orgogliosi, le persone che non hanno ancora imparato a capire e conoscere cos'è l'amore. Perché l'amore è il dono gratuito di Dio che ci riempie il nostro cuore. Quando noi si crede di essere a posto così, ma allora non ha senso venire in chiesa. Il nostro Dio, l'unica cosa che ci chiede è quello di avere un cuore aperto per poterci riempire Lui d'amore. Ma come, nonostante tutto sto ben di Dio, tu vieni anche col muso torto, col broncio? Si mette davanti la nostra stanchezza? E noi ci siamo, dai più piccoli ai più grandi. Nella nostra chiesa non si vendono animali, per fortuna e grazie di Dio, non si fanno compravendita di chissà che cosa, ma il Signore ci chiede: ma lo volete mettere un po' di cuore? Il cuore non è quello che noi facciamo, come fanno i ragazzi così, i calciatori o meno, fate voi ragazzi così, con la forma. Il cuore vuol dire avere un atteggiamento gioioso e pieno d'amore. Ma delle volte abbiamo più la faccia da funerale che la faccia da persone felici e contenti. Anche se noi partecipassimo a un funerale, dovremmo essere gioiosi. Perché non si partecipa neanche a un funerale senza la gioia del cuore. E sapete perché? Perché il nostro Gesù si manifesta in mezzo a noi, viene, si dona la vita anche a chi è nel corpo è morto, e gli dona la resurrezione, dona la consolazione alle persone che sono nel dolore, e tu non sei contento? Vi rendete conto che l'atteggiamento che dobbiamo portare è quello di passare dall'essere persone ingrati a persone grate, e quando hai la gratitudine nel cuore hai sempre la gioia.